Vi invito ad aprire la vostra Bibbia per seguire la lettura di due versetti, che sono i versetti di introduzione su questo tema, il culto. Il tema è il culto. Salmo 29, versetti 1 e 2. I passi che citerò successivamente li cito e li leggo, per cui vi chiederò di seguirli semplicemente. Allora, Salmo 29, versetti 1 e 2. Vi invito ad aprire la vostra bocca per leggerli insieme con voce possente. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. Quando mi sono messo a riflettere su questo tema, mi sono chiesto da dove partire. Dalle definizioni, sono importanti, dal capire il senso, su cosa si fonda il significato del culto, cose che faremo. Ma questo inizio non mi dava soddisfazione, finché il Signore mi ha portato a fermarmi su queste parole. Queste parole sono il culto. Nell'essenza più estrema, queste parole sono il culto. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. Il culto è quindi l'atto con il quale adoriamo, lodiamo, magnifichiamo l'unico Dio vivente e vero. In senso più ampio, il culto deve caratterizzare tutta la nostra vita, perché è motivato dall'aver riconosciuto Dio, dall'aver riconosciuto Gesù Cristo come Salvatore, Dio come Signore e Sovrano, e quindi l'unico degno di gloria e di onore. L'Apostolo Paolo ci ricorda, scrivendo ai Romani, questa esortazione: vi esorto, fratelli, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, gradito a Dio Santo, questo è il vostro culto spirituale. Ritorneremo poi su questo tema. Il culto pubblico è quindi la riunione nella quale il popolo dei credenti, ma vedremo non solo credenti, riunito insieme nella chiesa locale, esprime la propria comunione con lui, con Dio. E quindi l'attenzione è tutta rivolta verso di lui, con espressioni di fede e di amore. Questo esprimere la comunione con lui insieme è il fondamento della comunione fraterna. La comunione fraterna, che si esprime poi in tantissimi modi, ha il suo fondamento nel mio avere comunione con Dio, nostro avere comunione con Dio. Quindi nel culto ogni forma di distrazione, diretta o indiretta, che proprio nel rendere il culto ci porta a scostare la nostra attenzione da colui che ne è al centro, queste forme di distrazione riducono o annullano il senso del culto stesso, che non sarà più un culto santo, gradito a Dio, poiché viene a mancare come dice l'autore all'Epistola agli Ebrei, la riverenza e il timore. Con questi presupposti possiamo provare a dare una definizione, ne ho cercate e vi dico quella che nella sintesi, estrema sintesi, esprime però il senso. Allora, una definizione è quella che indica il culto come l'insieme degli atti e degli usi per mezzo dei quali si esprime il sentimento religioso. E ho trovato un'altra cosa interessante, una estensione, dove viene detto che nella teologia cattolica, e è importante questa precisazione, viene indicato come l'insieme degli atti, dei riti e degli usi mediante i quali si rende onore a Dio e alle creature a Lui unite, che nella Chiesa istituita da Gesù Cristo. Questo lo dico perché mi ha attirato l'attenzione questo «e alle creature a Lui unite». E l'ho vista chiaramente come qualche cosa di estraneo. Nel libro del Deuteronomio, quando Mosè trasmette le leggi al popolo di Israele, sottolinea l'unicità del culto dell'adorazione a Dio, aggiungendo «temerai il Signore, il tuo Dio». Servirai e giurerai nel suo nome, non seguirete altri dei. Dio è un Dio geloso. Non tenterete il Signore, osserverete diligentemente i comandamenti del Signore, il vostro Dio. Farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore. E è interessante notare come questo passo viene accostato alla dichiarazione che Gesù pronuncia verso Satana quando lo tenta e afferma «Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Quindi la nota, che mi permetto di dire stonata nella definizione prima letta, sta nel fatto che in questa suddivisione, in questa definizione viene indicato «e alle creature a Lui unite». E quali sono queste creature a Lui unite se non la Madonna e i Santi? Quindi la unicità del culto va a Dio solo. E questa non è un'affermazione di una opinione, ma è l'affermazione della parola di Dio. A parte ciò, la definizione merita una attenzione, perché pone in evidenza degli elementi inseriti nel culto. Allora, il primo, si è parlato di sentimento religioso, è in sostanza l'esistenza di una fede personale nel Dio Padre che si è rivelato e che ha operato in Cristo per la personale salvezza. L'esistenza di una fede in Gesù, riconosciuto quindi come personale Salvatore e Signore, e nello Spirito Santo attraverso il quale Dio agisce. La fede non è semplicemente credere che esiste un essere superiore, un Dio non meglio definito. La fede è tutto questo racchiuso insieme. Cristo è e rimane la persona centrale della fede che si è manifestata, che si manifesta nel culto offerto a Dio. Gesù pronunciò: abbiate fede in me, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Sono due elementi centrali. Non basta dire ho fede in Dio, ma non so che cosa ha fatto Gesù. Non è la fede di cui Dio parla. Fede questo sentimento religioso che è fede quando viene vissuta in tutta la sua pienezza, ma anche quando è solo in una fase ancora embrionale, una fase nascente, o forse a volte una fede che è indebolita, che può essere indebolita, perché sottoposta alle prove, alla difficoltà della vita. Ma questo non esime dal manifestare la sia pur debole fede verso il Signore. Allora, questo sentimento religioso richiede di essere espresso. La fede porta a rendere onore, ad adorare colui che è l'origine e il centro della fede stessa. L'espressione nella definizione vengono indicati degli atti o degli usi, delle forme in sostanza. L'esprimersi è quindi legato a delle forme esteriori che ne manifestano il contenuto. Le forme nel culto con cui si manifesta la propria fede, l'adorazione, la lode, le forme non devono mai prendere il posto del contenuto, del significato di ciò che si vuole esprimere e del sentimento che dentro di noi anima il voler esprimere la propria fede, manifestare la propria fede nell'adorazione, nella lode. E poi viene indicato nella Chiesa. Se, come ho accennato prima, tutta la nostra vita deve essere un culto rivolto a Dio, siamo chiamati come suo popolo a manifestare insieme e l'uno verso l'altro il nostro sentimento di fede che ci unisce nella comunione fraterna. E questo è anche un elemento che porta un grande incoraggiamento reciproco. A volte può succedere che ci sentiamo in uno stato da dire: oggi non ne ho voglia. Ebbene, credo che nel momento in cui io mi sento di dire oggi non ne ho voglia, è proprio quello il momento in cui ne ho più bisogno. Perché vuol dire che c'è qualche cosa che ha bisogno di ciò di cui non ho voglia. Anche quando crediamo o non ci sentiamo di portare nulla, perché anche la sola presenza manifesta l'atto di comunione. Nel culto reso a Dio, nessuno può essere o rimanere un semplice spettatore, fosse anche solo per il coinvolgimento personale in ciò che gli altri esprimono e manifestano, e riceverne quindi il beneficio che non può ricevere se dice oggi non ne ho voglia. Non sto parlando di sentirsi in obbligo, non sto usando questi termini, ma di bisogno. Il riunirsi è quindi il fondamento determinante del culto che rendiamo a Dio. E Gesù, parlando, cito Matteo 18:20, Gesù afferma: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, un passo che conosciamo benissimo. E quindi sottolinea questo aspetto della presenza del Signore Gesù nel momento in cui due o tre sono riuniti nel suo nome. Nel libro degli Atti viene indicato, riferendosi ai primi alla Chiesa nascente, erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Sono espressioni del culto, anche se non solo del culto. Ancora in Atti leggiamo che il primo giorno della settimana, mentre erano riuniti per spezzare il pane, che è uno degli aspetti del culto, Paolo parlava ai discepoli, eccetera, eccetera. Allora, se da una parte il rendere il culto risponde a una intima necessità dell'uomo, e qui ricordo quello che è scritto in Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 11, Dio ha fatto ogni cosa bella e al suo tempo, ha perfino messo nei loro cuori, nei cuori degli uomini, il pensiero dell'eternità. Quindi c'è una molla all'interno di ogni essere umano che lo porta in qualche modo a guardare in alto, uso questa metafora. Ma è Dio stesso che ne afferma non solo l'esclusività del culto rivolto a Lui, l'esclusività, ma anche i termini, cioè da che cosa è caratterizzato il culto a Lui rivolto. In Isaia 19, versetto 21, viene riportata questa affermazione: in quel giorno conosceranno il Signore, gli offriranno un culto con sacrifici e offerte. Allora non si può portare un culto al Signore se non si è conosciuto. Conosceranno il Signore, gli offriranno un culto con sacrifici e offerte. Il culto si esprime quindi con dei precisi e concreti atti visibili. Nel caso specifico dell'Antico Testamento, il popolo di Israele, questo era concretizzato dall'offrire dei sacrifici che rispondevano a delle regole rituali prescritte e a delle offerte che in quanto tali erano la libera espressione del desiderio personale di adorare, di onorare Dio. Mentre celebravano il culto del Signore, leggo in Atti 13, versetto 2, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. È molto interessante questa affermazione riferita a mentre celebravano il culto. Celebrare è connesso con offrire, portare, rendere, ma nel culto Dio può anche parlare in modo specifico per mezzo dello Spirito Santo, benché sempre in sintonia e in armonia con la sua parola e la sua volontà. Credo che alla luce di queste brevi considerazioni sia opportuno provare, sforzarsi a cancellare dalla nostra mente e possibilmente dal linguaggio corrente il pensiero che la domenica si va al culto. Perché se pensiamo che oggi è domenica e dobbiamo andare al culto, vuol dire che la nostra attenzione sarà rivolta la domenica mattina alla voglia o alla non voglia di andare, alla nebbia, al sole, alla neve o a quello che c'è, all'orologio per vedere se riusciamo, affrettandoci, ad arrivare più o meno in orario. Con questi presupposti, l'andare al culto, il culto viene vissuto come un dovere, una convenzione o forse addirittura un sentirsi in obbligo, così faccio contento Dio, e non più come un bisogno, una necessità, un qualche cosa che nasce da dentro, spegnendo così la spontaneità. Il culto è un atto di fede spontanea che manifesta quello che abbiamo dentro. E lasciamoci quindi guidare, correggere dalla parola, facendo entrare nella nostra mente il concetto e la consapevolezza che andiamo a rendere il culto a Dio, cioè a offrire qualcosa a Dio. Questo sposterà la nostra attenzione dall'azione in se stessa a ciò che motiva l'azione, ciò che la determina. E quindi al contenuto di quello che voglio personalmente portare e esprimere a Dio nella comunione con gli altri fratelli e sorelle. Ma come ci si presenta allora al culto? Quali sono i presupposti per offrire, per rendere un culto a Dio che gli sia gradito? Paolo sottolinea degli aspetti fondamentali quando ai Romani scrive, esortando il passo che ho citato anche prima: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Allora, qui c'è questa parola sacrificio. Sacrificio vuole semplicemente, ma in modo profondo, indicare semplicemente un totale dono di se stessi a Dio. La parola santo intende staccato, separato da tutto ciò che non è gradito a Dio. Dichiara Paolo culto spirituale. Si ricollega alle parole di Gesù quando, riportato in Giovanni, Gesù afferma: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori, cerca. L'opposto di spirituale è carnale. Quindi si può offrire a Dio un culto non del tutto spirituale. Tutto dipende qual è il movente e quale ne è lo scopo. Ma dipende anche da quello che c'è in noi, da ciò che ci anima, e da anche dai nostri comportamenti esteriori, quando siamo insieme per offrire il nostro culto a Dio, i nostri comportamenti esteriori. L'Apostolo Paolo afferma ancora, scrivendo ai Filippesi: i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. E quando parla di questi veri circoncisi, scrivendo ai Colossesi, precisa ancora: in lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. L'aspetto, adesso non entro nel dettaglio, nel profondo di questi concetti, ma come mi presento? Cioè, che cosa sono? Che cosa rappresenta per me l'essere vero adoratore? Questo segno, la circoncisione, era un segno e rimane un segno, ma una circoncisione, un segno manifestata, operata, da non fatta da mano d'uomo, ma da Cristo. Questo segno che è la sua presenza, il segno evidente, marcato della presenza di Gesù nella nostra vita. Veri adoratori, veri circoncisi. Questa parola veri è una parola un po' scomoda, perché quando dico che una cosa è vera, intendo che può la stessa cosa essere anche non vera. Questa enfasi che viene indicata: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi è qualche cosa che ci riguarda, che ci tocca, l'atteggiamento che noi abbiamo. Quindi vuol dire che possono esserci dei modi, uso la parola forte, sbagliati, di rendere, offrire, celebrare il culto. In Ezechiele viene riportato una esortazione che veniva rivolta al popolo di Israele, quando viene detto, non Ezechiele 20, versetto 32, non avverrà affatto quello che vi passa per la mente quando dite, noi saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi, e renderemo un culto al legno e alla pietra. Ora, l'espressione di chiara idolatria, questo culto, questa attenzione che veniva rivolta a degli idoli, stiamo attenti a non avere anche noi degli idoli, che ovviamente sono di tutt'altro genere, ai quali rendiamo un culto durante la settimana, questo lo dico a me stesso, e la domenica sposto il centro dell'attenzione del mio culto verso Dio. Ma durante la settimana quali sono gli oggetti, i miei idoli ai quali corro il rischio di rivolgere il mio culto? Quando le sia pur buone cose che Dio mi dona assumono un aspetto prevalente nel mio rapporto con Dio, rispetto al mio rapporto con Dio. Gesù, parlando in un contesto, Matteo 15, 9, scrive, in vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ecco, quando le regole, le forme, il legalismo sostituiscono la centralità della libertà in Cristo. Anche questo andrebbe ovviamente precisato che cosa vuol dire, ma non è adesso il momento. Paolo, scrivendo ai Colossesi, Colossesi 2,18, dice, nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni. E ci sono altri riferimenti che ci richiamano con profonda riflessione al senso del culto. Cito anche, chi vuol prenderne nota, Colossesi 2 dal versetto 20 in avanti, leggere anche questo è importante. Allora, riassumendo, anche perché l'argomento è estremamente vasto e mi riservo di, fra due domeniche, di riprendere il tema per entrare nell'argomento delle forme in cui si vive il culto, le manifestazioni, ecco, e questo vedremo poi questo aspetto qui. Però, per tutto quello che mi sono sentito di esporre, questo posso riassumere in queste parole. Il culto non è un rito domenicale al quale ci si reca per abitudine o per dovere. Il culto non è un momento nel quale mi posso sentire libero di distrarmi o di avere comportamenti che con il culto non hanno nulla a che vedere. Due aspetti negativi, adesso ne vediamo tanti positivi, ma è bene sottolineare anche gli aspetti negativi per chiarezza. Il culto è un momento dove io mi sento di offrire, di rendere, di portare a Dio le espressioni della mia fede e dove ricevo altrettanto dai miei fratelli e sorelle in fede quando anche loro sono animati dallo stesso sentimento e atteggiamento. Il culto è una realtà di reciprocità. È il modo per vivere in senso profondo e completo il fondamento della comunione fraterna, che poi ha tanti altri modi di conseguenza di manifestarsi in altre circostanze. Il culto è un momento di incoraggiamento per coloro che attraversano situazioni di prova e di difficoltà, in quanto si possono sentire confortati dall'espressione comune della comunione fraterna. Il culto è anche un momento di testimonianza, se vogliamo, di evangelizzazione, se vogliamo usare questa parola, verso coloro che si stanno avvicinando alla fede, che sono presenti fisicamente. Dice, ma che cosa stanno facendo questi? Che cosa stanno dicendo questi? Che attraverso La manifestazione della comunione fraterna nel culto afferrano il senso, la profondità, il beneficio di questa comunione che scaturisce dal personale rapporto con Dio. Questo è anche un aspetto fondamentale del culto. Per questa ragione, il culto deve essere un momento al quale ci si prepara da casa. Non necessariamente la domenica mattina, quando per ovvie ragioni si è un po' in fretta, i bambini, una cosa o l'altra e così via. Non è quello il prepararsi, dice mi alzo mezz'ora prima, bene, se lo puoi fare va benissimo. Ma prepararsi prima vuol dire che il culto è la risultante di come abbiamo vissuto da figli di Dio nel corso della settimana trascorsa. Quella è la preparazione al culto. Non è semplicemente, anche se è buono, alzarsi mezz'ora prima per meditare, per pregare, per prepararsi, per pregare anche per il culto, per chi predica, per tutto quanto. Ma la vera preparazione al culto dura da quando usciamo da qui a quando ci troveremo qui di nuovo la prossima settimana. Quella è la preparazione al culto. Preghiamo. Signore Padre, se ci fermiamo a considerare la realtà dei nostri limiti, della nostra pochezza, della nostra insufficienza, certamente cercheremo dove andarci a nascondere. Ma se ci rendiamo conto, Signore, di quello che è il prezzo che Tu hai pagato, quel caro prezzo, per darci questa libertà di offrirti il nostro culto, Signore, il nostro cuore non può che giubilare, che esaltare, saltare di gioia, Signore, e manifestare tutto quello che Tu hai messo nel nostro cuore, nella nostra mente, per averti conosciuto, aver conosciuto il Tuo amore, la Tua grazia, l'opera in Cristo Gesù. Queste realtà, oh Signore, che sono strettamente connesse alla nostra quotidianità, alla nostra vita, non sono realtà da manifestare semplicemente in un momento come questo che ci troviamo insieme, ma che hanno tutto il loro esprimersi nel corso della nostra giornata, settimana, nelle relazioni, nel rapporto con noi stessi, nel rapporto con gli altri, perché scaturiscono dal nostro rapporto con Te. Aiutaci, oh Padre, a vivere nella pienezza ogni momento che Tu ci doni, e in particolare, Signore, per questi momenti così preziosi, dove insieme Ti rendiamo il nostro culto alla Tua gloria, Signore. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al Suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza.